Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di G-Cookies, stavo per dire un altro nome di un podcast ma non importa. Questa è la puntata numero 49 e la persona che sorride dietro la mia voce che condurrà con me questa puntata è come sempre Giuliano dalla Sardegna. Ciao Giuliano.
Ciao a tutti, sorrido perché forse stai facendo troppi podcast insieme.
No, io ne faccio soltanto due perché quello di Torino che volevo ricominciare a fare visto che è morto da quando siamo tutti quanti fermi, che ve lo faccio a fare. Vieni a Torino e non ci puoi venire e quindi esatto. Magari lo farò più in là. E quindi soltanto G-Cookies e pillole di Bit.
Insomma, purtroppo siamo limitati a questo, cioè ci limitano, oddio, a me non è che mi pesi particolarmente, però siamo limitati a queste cose qua, ecco.
Pensa che per organizzarci ci siamo detti, senti, ma che fai? Sei a casa questa sera?
Ma non, io avevo degli appuntamenti, però li ho tutti rimandati, d'altronde ho dato priorità al podcast.
Ecco, perché chissà dovevi andare questa sera, chissà.
Avevo una partita di Carcassonne da finire.
Bel gioco, Carcassonne, segnatelo per i cazzilli per passare il tempo a casa per chi non sta lavorando da casa.
No, l'ho comprato apposta, guarda un po'.
Ecco. Bene, sei stato fortunato che te lo hanno consegnato.
Infatti. Vabbè, l'ho comprato un pochino prima, ma comunque, ragazzuoli, siamo qui.
Molto molto bene, puntata 49, quasi 50, quasi cifra tonda.
Quasi cifra importante direi, quasi cifra importante.
Esatto. E oggi che facciamo? Parliamo di lavoro, eh? Che roba.
Ah, finalmente, cioè ne avevo anche voglia, devo dire la verità, perché questi giorni di ferie, insomma, basta con le ferie, basta con questa roba di stare a casa senza far niente, torniamo al lavoro, e dai.
Perché tu sei in ferie?
No.
Ah, ecco, perché io sto sclerando più che quando vado in ufficio. Infatti per la settimana prossima mi sono preso 2 giorni di ferie.
Guarda, ho detto la stessa cosa a mia moglie, ho già detto, sto lavorando più a casa che in ufficio, voglio andare in ferie.
Tieni conto che da quando lavoro a casa riesco a avere 3 chat contemporanee, qualcuno che mi chiama al telefono e 2 sessioni in assistenza in remoto in contemporanea. Io non ce la faccio più. Ho cominciato a scrivere sulle chat, se volete assistenza mi aprite il ticket e vi telefono io.
Sì, no, ma guarda, allora io l'unica cosa di buono che mi dà questo fatto di lavorare a casa è che nessuno bussa alla porta e quindi ogni 5 minuti ho qualcuno che bussa alla porta e vuole chiedermi qualcosa e ho una sola linea telefonica che è quella del cellulare perché ho girato il numero dell'ufficio. Quindi prima di solito ho 2 linee telefoniche e la porta a cui bussa la gente. Qui fortunatamente non bussa nessuno tranne mia figlia che mi chiede papi ma il wifi non sta funzionando, devo fare video lezione, non è che puoi fare qualcosa? Sì, va bene,
apri un ticket.
Mi piace uno Spiceworks casalingo.
esatto e interverremo appena possibile, grazie, arrivederci,
esatto. Ottimo. magari faremo una puntata su come si lavora da casa, quali sono gli utensili e le cose, ma insomma magari finisce prima, speriamo.
Speriamo di sì, davvero. Bene. Comunque. Allora oggi parliamo di un argomento che potrebbe servire a parecchi di voi ma no, forse non a tutti quanti, ma diciamo che potrebbe tornarvi utile. Beh. A tutti quanti, voi nerd, perché chi ci ascolta è un nerd, tipicamente.
Voi sì.
E noi anche, non ti preoccupare. Allora, tu a casa tua quanti dispositivi hai accesi?
Allora, dunque, tra router, access point, televisione no perché quello è, però, allora, abbiamo 1, 2, 3, 4 PC, il router, l'access point, vabbè, di controllabile forse questi.
Perfetto. Io ho 2 Mac fissi, 2 Mac portatili, il PC che uso per fare sviluppi, il PC che uso per la mia domotica, il Raspberry che uso per il display e-ink.
Giusto.
Ho, ho alcuni sensori che sono sempre accesi, per esempio l'Arduino che mi controlla il consumo della corrente, insomma di roba ne ho. E la cosa che mi interesserebbe normalmente è quello di sapere in anticipo se qualche cosa non funziona.
Certo.
E qualcosa non funziona significa si è spento, sta usando troppa CPU, si è riempito l'hard disk e tutte queste cose qua.
Insomma, un sistema d'allarme, via.
Perfetto. Io al lavoro un sistema di allarme ce l'ho. Al lavoro ho 60 server. E non posso pensare che tutte le mattine faccio. Allora, io quando arrivo in ufficio in tempi normali ho una mia console che mi apro, ho delle colonnine dove dico: allora, guardiamo quanto spazio c'è sull'infrastruttura delle macchine virtuali. Guardiamo se ci sono delle macchine virtuali con dei warning. Guardiamo questi log se hanno dei problemi, non hanno dei problemi, eccetera. Io ho un tot di controlli che faccio tutti i santi giorni, ma non posso pensare di andare a guardare 60 server se c'è il disco C pieno.
No, ma infatti non c'è.
Piuttosto che se cade un servizio. La esatto. Cosa comoda è che non posso neanche dire agli utenti: senti, se c'è qualcosa che a te non funziona, dimmelo. Non ci faccio proprio una bella figura. La bella figura il sistemista lo fa quando l'utente chiama e dice: non funziona più il sito aziendale. Lo so, ci sto lavorando.
Esatto.
E questo è proprio figo.
Sì. E quindi, prevenire è meglio che curare.
Perfetto. Soprattutto se tu sei sempre sul pezzo, e quando hai tanti server l'unico modo che hai è mettere su un qualche sistema che ti avvisi quando succede qualcosa.
Esatto.
Di questi sistemi ce n'è a pacchi, ma proprio tanti.
Sì.
Il primo che io direi che tutti quanti potrebbero cominciare a usare, che è banale, è gratis e si configura in 5 minuti, si chiama Uptime Robot. Funziona solo per sistemi pubblici. Io lo uso per un sacco di siti. Vi registrate su uptimerobot.com, mettete all'interno il vostro sito, gli dite: guarda l'HTTP, lui ogni 5 minuti guarda se il sito è su. Se
esatto.
È giù, vi manda una bella mail. Anzi, ora ha anche un bot Telegram e vi manda un messaggio via Telegram.
Anche gli uptime robot si evolvono.
Esatto. E questa cosa funziona molto bene se avete cose pubbliche. Io, per esempio, in azienda lo uso per i siti che ho pubblici. Ho dei portali per l'esterno e li ho messi in uptime robot. La cosa bella è che ce li ho dentro... dentro Telegram, se cade qualcosa mi arriva il messaggio sul cellulare, molto fico.
Sì.
Il problema è che se a me cade il file server che non è pubblico, non lo so. E quindi che faccio? Ci sono dei sistemi a pagamento con l'app sul cellulare che costano tipo 6 euro a server al mese.
Certo.
È fighissimo, guardatevi, Pulseway fa delle cose spaziali, gratis lo fa per due host, e ve lo potete mettere sul vostro telefono, sul vostro PC che usate per gestire casa, anche il cliente per Raspberry.
Quindi se hai un PC e Raspberry sei a posto.
Sì, è fighissimo perché puoi configurare allarmi per qualunque cosa, tipo stai usando la CPU per più del 90% per 8 minuti e mezzo e lui ti avvisa.
Certo,
è molto fico. Ma mettiamo caso che di server ne avete di più, oppure io in azienda ne ho 40 oppure 60, oppure io in azienda gestisco 250 sedi distaccate e voglio sapere quelle alle quali la VPN cade.
Guarda, anche questa.
Perfetto, devo mettere su qualcosa di più corposo sul mercato,
più affidabile.
Tendenzialmente io mi ricordo tre cose.
Nagios, certo.
Spicework?
Sì, marginalmente.
E Zabbix?
Sì, esatto.
Allora, Nagios ci ho provato una volta, dopo che mi sono strappato tutti i capelli ho lasciato perdere.
Nagios, tra l'altro, allora, no, a me non è sembrato semplice. Cioè, o
no, 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 non lo è non proprio. È... Allora, è di una potenza bestiale, ma sì. Il gradino di apprendimento è altissimo.
Esatto. Ecco, allora, Nagios diciamo che è più vicino a quello che è Zabbix. Di Spiceworks ne posso parlare approfonditamente perché l'ho utilizzato per 3-4 anni, anzi ce l'ho ancora installato, però la parte di monitoring è un po' semplice, ok? Ma perché? Anche perché non ha, questi, come si dice, fratellini da mettere sui PC, cioè non ha agent da o meglio, si può anche fare con l'agent, però senza agent è veramente un po' così, elementare, funziona l'SNMP così, insomma, come sistema di ticketing funziona, come sistema di monitoring no, come inventory funziona anche benino, sempre riguardo al fatto che non ha niente di esterno, lo butti lì sulla rete, la fai spazzolare e lui ti tira fuori tutte cose. Non è male, per essere gratis, tra l'altro.
Gratis è un po' pieno di pubblicità qua e là, ti manda un sacco di mail pubblicitarie. Io l'ho provato, mi è sembrato un po' invasivo, ecco.
Ma guarda, la pubblicità che... Allora, a me non ne manda, perché se non sottoscrivi la newsletter non ti mandano praticamente un tubo. Ti manda un sacco di mail quando ci sono gli allarmi, quello è proprio una cosa martellante, ma senza pubblicità. E poi la pubblicità è relegata ad un quadretto sulla destra, quindi è sempre lì. Certo, ti occupa forse un quinto dello schermo, questo sì, però è, non, insomma, invasiva non, se non per il fatto che ce l'hai sempre a schermo, quello sì, quando guardi l'inventory o cose del genere ce l'hai a schermo. Quello sì, la dashboard per esempio hai sempre la pubblicità, però insomma, ti ripeto, è gratis e come sistema di ticketing funziona discretamente da subito, cioè nel senso, io ho visto sistemi di ticketing da configurare, mamma mia, tipo una roba CRM.
OTRS ci vanno 3 mesi per farlo partire.
No, no, guarda, questo ti posso assicurare un paio d'ore, ma al massimo tra installarlo, allora, a parte che c'è la possibilità di metterlo in cloud, volendo. Io non lo metterei mai, un sistema di ticketing in cloud, perché poi ci passano password, ci passano cazzi lì vari e non è il caso. Quindi te lo scarichi, lo installi su un server e nel giro di un paio d'ore hai il sistema pronto per i ticket. Abbastanza semplice e con qualche plugin che si scarica sempre dal sito di Spiceworks funziona discretamente bene. Gratis.
Sì, vero, vero, lui è gratis.
Gratis.
Ma non è open source?
No, credo di no, però il database è in chiaro. Quindi già questo.
Ok, sì, ok. Bene, bene. Invece bene.
Zabbix, ecco.
Che poi è l'argomento di questa serata.
Esatto.
Zabbix è un prodotto open, quindi potete guardare come è fatto dentro. È gratis. E se volete potete pagare ovviamente il supporto se ne avete bisogno.
Uh-huh.
Zabbix è un sistema che di mestiere controlla e avvisa. Allora, io uso Zabbix dal 2012 circa. Sì. Mm. Io ho cominciato a usarlo dalla versione 2.2. Adesso siamo alla versione 4. Diciamo che lo uso in maniera abbastanza basilare. E oggi parliamo un po' di come si può installare e usare Zabbix senza diventare scemi. Perché Zabbix, diciamo che ha una potenzialità di 100, ma per funzionare bene, se lo si conosce a 30, fa già quello che deve fare.
Bene.
Come parliamo di Zabbix oggi? Parliamo di Zabbix in una maniera un po' particolare. Giuliano mi ha chiesto di installare Zabbix dove lavora lui. Io gliel'ho installato, attenzione, io lavoro a Torino, Giuliano lavora in Sardegna, quindi ha funzionato così. Giuliano ha comprato un PC, lo ha messo nelle mani di un corriere, il corriere mi ha portato il PC, io ho installato il sistema operativo Zabbix su quel PC, l'ho ridato al corriere, vorrei dire che Giuliano non mi ha messo neanche una caramella dentro la scatola del PC e io gliel'ho reso senza neanche una caramella. Giuliano ha attaccato il PC alla sua rete e io in VPN gli gestisco il PC da casa mia.
La tecnologia. Quindi,
la tecnologia e i corrieri ci hanno permesso di saltare il mare e i... Quanti saranno? 700 chilometri che ci dividono in linea d'aria? O un po' di più?
No, di più, dai.
Di più?
Forse di più. Ma comunque. Okay,
comunque.
Però vorrei giusto mettere una piccola postilla. Cioè, perché io ho mandato il PC a Francesco? Sono perché... forse io non in grado di installare un qualsiasi sistema operativo Windows? No.
E Zabbix si installa su Linux.
L'odio profondo.
Ecco, no, allora, io lo so che Giuliano avrebbe potuto mettere Debian senza nessun problema e darmi accesso remoto a una macchina Debian, ma visto che Giuliano, quando si dice devi installare Linux, comincia che si copre di bustole, esatto. Allora ha preferito darmi la macchina e io gliel'ho installata, ecco, facciamo così.
Facciamo prima. No, sarebbero state Madonne e Santi, quindi insomma, meglio lasciar perdere.
Ecco. Allora, diciamo che se voi per caso in azienda avete un qualcosa che si chiama Switch KVM e questo Switch KVM è collegato in rete, potete persino dare la VPN al tecnico che lavora dall'altra parte del mondo e lui può installare il sistema operativo anche dall'altra parte del mondo. Giuliano non ce l'aveva e quindi non è stato fatto.
E vabbè, sì, cioè,
e quindi ognuno fa abbiamo quel che dovuto può. Muovere qualche pacco. Allora, che cosa serve per installare Zabbix? Un PC, ecco. Né più né meno.
Ecco, allora, un PC fisico.
Ecco, vi spiego perché.
Oh, vedi,
perché fa ridere.
Eravamo allora, arrivati.
Il mio primo Zabbix io l'ho installato per controllare un'infrastruttura virtuale. Quindi io avevo i miei 3 nodi VMware, le mie 50 macchine virtuali, all'epoca forse erano anche un pochino meno, ho fatto una macchina virtuale con Zabbix e ho cominciato a controllare tutto. Un giorno ero in trasferta al mare, perché io ho delle sedi anche sulla costa della Liguria, e ho detto testualmente al capo, il lavoro che devo fare non è tanto lungo, io parto presto, faccio quello che devo fare, mi prendo mezza giornata di permesso, se è una bella giornata, e sto al mare il pomeriggio. Ok?
È lì che ti sei portato sfiga da solo. Ecco.
Io parto, vado, nessuna mail, niente di niente, tutto tranquillo, faccio il lavoro, faccio tutto quello che dovevo fare, vado sulla spiaggia, mi siedo al bar, mi telefonano e mi dicono: Fra, non funziona più niente. Come non funziona più niente? Non funziona più niente. Sono spariti tutti i server e io non avevo una mail di avviso, una. Perché questo? Perché si è incartata completamente l'infrastruttura virtuale, compreso Zabbix.
Appunto.
Quindi quando Giuliano mi ha detto: Senti, ma non facciamo una macchina virtuale con Zabbix? No. Facciamo un desktop che sta fuori dall'infrastruttura virtuale, così se si schianta l'infrastruttura virtuale Zabbix è ancora acceso.
Vedi, ragazzi, questa è esperienza diretta, cioè, perfetto. capito cioè, queste, come si chiama, questo podcast elargisce anche queste pillole di saggezza.
Vi stiamo facendo una consulenza che da un consulente paghereste 5, 6, 700 euro. Ok,
quindi voglio dire, due adesivi. Se ci mandate qualcosa, li mandiamo. Se ci mandate qualcosina, dai.
Esatto. Dai. Allora, quindi serve un computer.
Un computer.
Il computer serve a seconda di quanto avete bisogno, quanti dispositivi dovete controllare.
Mm-hmm.
Normalmente il controllo viene fatto banalmente con un ping per dispositivo per ogni minuto circa, quindi se avete 5 dispositivi non serve una gran macchina. Mm-hmm. E poi ovviamente lui memorizza un tot di informazioni, quindi ci va tanto spazio disco e parecchia RAM. Sì. Non tantissima, ma abbastanza. Io per esempio il mio Zabbix, che ha mi pare 5-6 anni di storico, ha un 8-10 giga di database, una roba del genere.
Vabbè, insomma, okay. Oggi come oggi sono pochi, dai. Cioè, poco spazio parlo. Insomma,
perfetto.
Oggi, siamo di tera.
Sì, sì, comunque non è una roba drammatica. Mi raccomando, potete mettere Zabbix anche su Raspberry.
Ecco, quello sarà una cosa che farò così, giusto per dire che lo... Ah no, ma ci va Linux. Non lo so se lo faccio.
Lo puoi fare. Zabbix si può anche mettere dentro i container di Docker.
Bene.
E Zabbix ha bisogno di un database che è MySQL, MariaDB, che è la stessa cosa, oppure PostgreSQL.
Mm-hmm.
Visto che è un database, se lo mettete su Raspberry, non mettetelo sulle SD. Fate in modo che Raspberry gira su un hard disk.
Quindi perché un Raspberry 3 almeno.
Sì, almeno il 3, perché se non gira sull'hard disk ma sulla SD, bruciate la SD, senza dubbio. Il database brucia la SD.
Sì, beh, okay. Con quelle scritture e letture.
Perfetto, soprattutto tutte quelle scritture, perché lui memorizza tutti i dati. L'installazione di Zabbix non è proprio apt-get install Zabbix ed è fatta, c'è da fare un tot di roba dietro, nel senso che bisogna installare il DB, installare Zabbix, creare il DB, collegare Zabbix con il DB, cioè, ma la procedura sul sito dice passo passo tutto quello che bisogna fare, quindi se state attenti si fa senza troppa difficoltà, e poi si gestisce tutto via web. Non fate più niente via shell, tranne qualche modifica, qualche file di configurazione se cominciate a crescere tanto come quantità di host che dovete controllare.
Quindi, per gli amanti di Linux come me, non lo vedrete più.
No, la shell praticamente io ho dovuto mettere mano ai file di configurazione quando avevo tipo più di 150 host da controllare, che ho dovuto dire al sistema Zabbix: senti, fai partire i processi che fanno gestire il ping, ne fai partire molti di più, perché sennò lui non ci stava dietro.
Allora vabbè, vedremo insomma.
Sì, sì, ma non è una roba drammatica, è modificare con un editor di testo un file di configurazione.
No, fino lì ci arrivo.
Perfetto.
Fino lì ci arrivo.
E una volta fatta tutta l'installazione, tu hai il motore di Zabbix, un database e un server web. Apri Zabbix via web e hai la tua gestione. Cosa fa Zabbix per controllare?
Ecco, infatti, cioè, volevo capire, ma la comunicazione con i device da controllare, come si fa?
Allora, la cosa più basilare, lui fa il controllo col ping.
Ah, ok, quindi è live.
Sì, lui ti dice, risponde quanti pacchetti perde e che latenza ha. Ci sono dei parametri per i quali lui manda degli allarmi. Okay. Non risponde per più di tot tempo, allarme. La latenza è maggiore di tot, allarme. Mm-hmm. Perde più di tot percentuale di pacchetti, allarme.
Bene. Tutto configurabile.
Okay. Assolutamente sì. Lui ha delle configurazioni standard dove tu puoi mettere le mani dentro. Normalmente le configurazioni standard di Zabbix sono abbastanza a posto, cioè quando lui ti dice che il packet loss è troppo alto, nella sua configurazione standard è già una condizione dove il packet loss è troppo alto,
quindi è già qualcosa di preimpostato, dai.
Sì assolutamente sì. In più, ogni allarme, che lui chiama trigger, ha un livello particolare di allarme, cioè puoi impostare la gravità. da informazione a disastro. La cosa bella è che puoi definire chi riceverà gli allarmi a seconda della gravità. Tipo, il livello informazione non manda la mail a nessuno.
Ok.
Perché tipo, il livello di informazione è, lo vedremo dopo, la porta dello switch è passata da attiva a disattiva.
Ah, beh, certo.
E tipicamente è il PC che è attaccato su quello switch è stato spento.
Sì, infatti.
E a te non interessa. Il livello più alto, tipo il disaster, è l'agent sul tal server non risponde più. E quella cosa è un po' più grave. Ecco.
Beh, diciamo che può essersi frizzato il PC, dai.
Ecco. E ci sono poi tutti i vari livelli che tu puoi preimpostare. La cosa fichissima, che è proprio bella, che ci sono i template. Quindi tu puoi dire, allora...
Ah, ok. A seconda del device...
Esatto, io ho un dispositivo banale che devo solo controllare se è vivo oppure no. Template ping. Il Perfetto. Template ping ha il ping, la latenza e il packet loss con Perfetto. Gli allarmi già preimpostati. Quel dispositivo là, gli metto il template ping, lui mi avviserà quando quel dispositivo va a quegli allarmi lì.
Quindi per un sensore, un ESP con un sensore ci va bene.
Perfetto. Io so che quel sensore, se sparisce, mi arriva l'allarme.
Bene,
stop.
Bene, bene.
Mentre se per esempio io voglio monitorare uno switch.
Ecco, ok.
Gestito, non lo switchino da 15 euro no. del supermercato.
Certo.
Posso usare il protocollo SNMP.
Okay.
Il protocollo SNMP, per chi non lo conosce, è un protocollo molto fico. Allora, ora voi...
Vuol dire SNMP, Simple Network Management Protocol, così mi pare fosse quello.
Giusto, dove la pista è sempre per protocollo. Se tu fai caso, tutti i protocolli finiscono con P finale.
Ah sì, SNMP, SNMTP, SNMTP, FTP, tutti quanti.
Tutti quanti. TCP,
anche TCP, LP,
tutti. Vabbè, dai. E allora, questo protocollo qua, se è installato sui device, permette di rispondere alle domande che vengono fatte al device con determinate informazioni. Per esempio, allora, io chiedo. C'è un comando su Linux che si chiama SNMP Walk, dove lui chiede al dispositivo: dammi tutte le informazioni SNMP che hai.
Ah, okay.
Tutte le informazioni significa che il dispositivo gli risponde con tutti i dati che lui ha e sono degli indirizzi strani tipo 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.3.1. Tutti questi qui hanno un riferimento a che cosa vogliono dire. Sono abbastanza standard, Zabbix conosce abbastanza questo standard, tu metti generic SNMP device, ha delle piccole regole di discover e per esempio tu lo metti su uno switch e lui ti dice, tu guarda, dopo un po', non è istantaneo, questo switch ha 42 porte.
Ok.
E ti dice, di tutte queste porte qua, quanto traffico stanno facendo.
Ok.
Perché l'SNMP ti dice per ogni singola porta i pacchetti che sono passati dall'accensione del dispositivo quando tu lo interroghi. Quindi, se tu gli chiedi, senti, quanti pacchetti sono passati? 100. E poi aspetti un po', quanti pacchetti sono passati? 150. Ti fai il calcolo di quanto tempo è passato tra una domanda e l'altra e sai quanta roba è passata in quel tempo lì e quindi sai quanta banda sta passando.
Giusto, sì, bello, bello.
Tipicamente qualunque dispositivo di rete ha questo protocollo attivo.
Sì, bisogna configurarlo con
ci sono le community, la la public c'è una porta standard.
Mm-hmm.
Tipicamente gli switch ce l'hanno aperto su tutti. Alcuni router pure, altri devi dare una abilitazione, lo abiliti per la richiesta da chiunque, mm-hmm, solo da un determinato IP, sì, eccetera. Sì,
sì. E quel famoso comando Cisco mette tipo RRV e roba del genere, mi pare, nella
giusto,
community.
Io i Cisco li conosco poco, comunque devi dire al dispositivo accetta le interrogazioni, sì, SNMP in lettura da questo qua, perché l'SNMP permette anche di configurare delle cose sul dispositivo.
Senti, è schizzinoso sul fatto sul protocollo V1, V2, V3, perché l'altro
Zabbix gestisce 1, 2 e 3, se non ricordo male.
Ok, va bene. Perfetto, direi, perfetto.
Quindi, Zabbix può controllare un singolo dispositivo, c'è, non c'è. È un controllo basilare che, per esempio, io faccio su tutti i dispositivi che sono in VPN.
Mm-hmm.
A me cambia tantissimo sapere se c'è un dispositivo che ha un alto packet loss, perché io so che quel dispositivo non riuscirà a mandarmi gli ordini, per
certo,
esempio. Posso controllare i dispositivi più evoluti, tipo gli switch o i router. La cosa bella è che lui, su tutte queste cose, mi fa dei grafici.
Allora, switch, router e anche stampanti.
Attenzione, le stampanti si va su un passo aggiuntivo.
Mm.
Visto che il protocollo SNMP è standard ma non troppo,
mm,
ogni produttore di stampante risponde a modo suo alle chiamate SNMP. Ci sono un tot di template che si possono scaricare in giro per internet,
mm-hmm,
per le singole marche delle stampanti. Quindi se tu hai Ricoh,
uh-huh,
cerchi il template Zabbix per l'Ricoh, lo scarichi,
uh-huh,
lo importi dentro Zabbix, poi fai un nuovo host, gli dici questa è una stampante Ricoh, glielo metti dentro, io ci ho provato, e lui ti dice anche il livello del toner.
Esatto, questo vedi, questo Spiceworks lo fa così, senza colpo ferire, senza nessun tipo di... Forse perché i template li ha già dentro. Insomma.
Sì, sì, facile, facile. E Zabbix, allora io l'ho fatto con la versione 2 e ho dovuto fare l'import. Secondo me con la versione 4 ce l'ho già. Comunque
sì,
l'import è abbastanza semplice.
Ma anche perché magari anche i produttori si sono messi un attimino d'accordo e hanno messo su magari uno standard più omogeneo.
Molti template sono fatti dalla community. La community di Zabbix è abbastanza grande.
Ecco, infatti da lì pescheremo a piene mani.
Esatto. E
bene,
fin qua siamo giunti alla parte dell'SNMP. Praticamente con l'SNMP puoi gestire l'80% dei dispositivi. Io i router MikroTik li gestisco con SNMP. Gli switch DHCP tutti così.
Mm-hmm.
Gli access point gli Unify tutti così. Quindi davvero...
Giusto, anche gli access point, esatto.
Gestisco qualunque cosa e... Quando tu hai i grafici cominci a capire un sacco di informazioni.
Sì.
Per esempio, sugli switch tu non hai solo il grafico delle singole porte. Tu hai anche il grafico della banda passante totale dello switch. Hai
giusto,
anche il grafico della banda passante delle singole VLAN.
Bene, bene.
Questa cosa qua ti permette di fare un attimo di analisi quando ti dicono c'è la rete lenta.
Lenta, sì, si guarda in questi giorni, poi non te lo dico.
Perfetto. Ovviamente quando tu hai 442 switch sparsi per la rete e non puoi andare a cercare di capire come diavolo sono messe queste porte, devi farti una visualizzazione fatta in un certo modo. Zabbix ha una cosa che si chiama screen. Tu ti puoi fare delle pagine organizzate.
Ah, delle mappe?
Ma veramente delle tabelle con dei grafici dentro gestiti.
Ah no, pensavo a quei dei diagrammi dove si
puoi
vedono...
anche farti delle mappe, sì.
Mm.
Ma io per esempio mi sono fatto uno screen con i grafici della parte 1. Quindi io ho tutti i... i grafici delle mie connessioni a internet. Ma c'è internet lento, io vado su quella pagina lì e vedo che la fibra principale è a tappo, la fibra di backup non la usa nessuno, l'antenna è totalmente scarica, per esempio. E così so che cosa sta succedendo.
Sì, quello che adesso io vedo dal firewall praticamente.
Perfetto, io in una pagina vedo, per esempio, io ho più uscite a seconda della rete per ospiti, la rete dei client, la rete dei server. Okay. Io a colpo d'occhio vedo chi sta rompendo le scatole se vanno tutti quanti piano.
Ed è il server, il VSUS, che sta scaricando gli aggiornamenti da Microsoft.
Il mio VSUS se ne sono rotti 4 e quindi non ce l'ho più.
Ti sei rotto tu questa volta.
Esatto, esatto. L'ho spento giusto ieri.
Ecco.
E quindi con la parte di grafici, io per esempio nei miei controlli giornalieri ho una bellissima pagina molto lunga con i grafici dell'occupazione dei dischi, dello stato della rete, della CPU e della RAM di ogni singolo server. Okay. Ormai ho imparato, guardandoli, a vedere se c'è qualcosa che non va su un server.
Certo, con l'esperienza poi.
Cioè, io ora vedo, hai presente la scena di Matrix quando lui vede il codice e vede la signora con il vestito rosso?
Ti prego.
Io... vedendo passare il grafico vedo se c'è un server che ha qualcosa che non va.
Ho capito. Che pillola prendi?
Non prendo pillole.
Che figata, ragazzi. Bene, quindi comunque diciamo che con questo protocollino SNMP riusciamo a controllare tutti quei dispositivi un po' meno intelligenti di un PC o di un server. Ecco, questa è la sostanza.
Esatto, perfetto, giusto. Se vuoi controllare qualche cosa che abbia un sistema operativo sopra, Linux, Windows, tendenzialmente, ci sono gli agent.
Ok.
Tu prendi l'agent dal sito Zabbix, lo installi, lo configuri, ma tipo sono tre dati all'interno di un file, quindi gli devi dare il nome del tuo server e qual è il server Zabbix al quale lui deve rispondere. Avvii il servizio. E dici a Zabbix, guarda che qua c'è l'agent.
Mi viene in mente che, allora dunque, aspetta, dobbiamo configurarlo con il nome o l'indirizzo del server, giusto?
Giusto.
E poi quali altri dati ci vogliono?
E basta, devi far partire il servizio, stop.
Ok, quindi mi viene in mente che si potrebbe fare anche una distribuzione direttamente su tutti i PC. Vabbè, è vero, no. Su tutti i PC no, diciamo su quelli che selezioni, perché se la fai su tutti poi sono 300 PC che magari manco te ne frega di sapere se
la
sono
domanda
accesi
è,
o spenti.
Perché devi farlo sul PC?
No, infatti
io lo faccio pensando. Sul server, perché il server a me avvisa se il server si spegne il PC. Tu lo sai che il PC la sera viene spento.
Sì, allora diciamo che lo puoi fare su server e su alcuni PC che sai che sono particolari, che rimangono accesi o che comunque devono essere
monitorati. Oppure che non si deve riempire il disco queste cose qua.
Non è, no, se, contrariamente a quello che stavo pensando, non è una distribuzione a pioggia, ecco.
No, secondo me è...
Anzi,
su
mirata.
Zabbix metti cose molto puntuali.
Esatto, una distribuzione mirata, ok. No, è che stavo pensando che giusto. Io... avrò 60-70 macchine virtuali tra server e no, più qualche PC sparso, quindi no, volevo farmi una distribuzione via GPO, insomma, magari riesco a fare prima, insomma, alla fine.
Ma secondo me, guarda, visto che poi per ogni macchina devi andare lì a configurarti la parte del grafico, di qua di là te ne fai una per volta, piano piano, le gestisci, ti imposti tu gli avvisi.
Hai ragione. Sì, è una cosa un po' più pensata e studiata.
Per ogni singola macchina, sì.
Sì, giusto, ok. Bene.
Poi all'inizio ti arriveranno 12 gozzilioni di email e comincerai a dire no, di questa non me ne frega niente, di quest'altra neanche, quindi disattiva. Invece questa qua che me la mandi come allarme grave non è tanto grave, però la voglio che mi arrivi comunque, eccetera.
Bene, sarà contento il mio collega che gestisce le caselle di posta elettronica.
Ah, ah, ah.
Soprattutto una casella in particolare che già oggi mi ha fatto la testa a melanzana. Ciao Martino.
Ciao ciao. Allora tu installi l'agent.
Ok.
Dici a Zabbix: ciao, guarda che quello è un server Windows che ha l'agent. E allora lì lui si diverte un casino, perché comincia e ti tira fuori. Quanti dischi hai? Quanto sono grandi? Quanto spazio c'è? Quante schede di rete hai? Quanto traffico fanno? Le CPU? La RAM? Quanto hai uso di CPU? Quanto hai uso di RAM? Eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, tutti quanti quei dati che vedresti anche con quei programmini che puoi mettere sul PC, tipo la temperatura, a quanto va la ventola e tutto.
Allora, così tanto non lo so.
No. Mm.
Perché quell'agente è sul sistema operativo. Però se per esempio hai dei server con la scheda, la di rack di Dell o sì, queste cose qua, tu tiri dentro il template di quella marca lì e ti tiri fuori anche quelle informazioni là. Per esempio io ho i template dei QNAP.
Ah sì, certo.
E lui mi dà lo stato dei dischi.
Ecco, non abbiamo... Ah, e sul QNAP ci va un agent?
No, sul QNAP no, lui legge l'SNMP.
Perfetto, benissimo.
E quindi, guarda, di libertà ne hai veramente tantissima. L'unica cosa che è che puoi patire su Zabbix è la quantità di tempo che ti porta via poi per andare a configurare di fino le cose.
Ok. Va bene, allora va bene, procediamo, facciamo, continuiamo.
Allora, diciamo che dobbiamo entrare come amministratore, mi sa, perché sulla nostra cosa non siamo come amministratori. Allora, utente, con che utente siamo? Infatti siamo come guest.
Ma gli agent ce li hai, da dove li prendo?
Dal sito Zabbix.
Nel sito Zabbix, ok. Quindi al massimo me li posso mettere in una cartella, me ne prendo quelli che mi servono, li butto lì dentro e poi man mano che li metto lì nel... No,
esatto.
Volevo dire, un sacco di questi parametri, per esempio Spiceworks li prende senza l'agent perché utilizza quel protocollo, credo che sia solo Windows, che mi pare che si chiami WMI.
No, con Zabbix devi proprio mettergli l'agent perché lui usa una sua porta. Ah, tra l'altro devi, se hai il firewall sulle macchine devi aprirgli la porta 10.050, mi sembra.
Ah beh, certo. Invece Spiceworks lavora con, cioè ti dà molti di quei, probabilmente non tutti, molti di quei parametri, te li fa vedere, occupazione disco, quanta CPU stai consumando, bla bla bla, memoria eccetera, e quindi ci puoi mettere anche gli allarmi eccetera, però lo fa senza agent, tramite questa non so neanche, cioè non,
VMI, sì sì sì,
VMI, ma non so che se forse un protocollo che usa Microsoft solamente, adesso non mi
deve
penso.
Sincero, cado un po' in ignoranza. Allora, io partirei da un dispositivo semplice del quale vuoi controllare un ping.
Sì, se è un dispositivo semplice del quale vado a controllare un ping. Ma, che cos'è? Guarda, non so. Hai quella lista che avevamo condiviso, ce l'hai da qualche parte? Così
allora, vediamo un po' se andiamo a prenderla. Adesso gli ascoltatori ci odiano perché loro non vedono una mazza, mentre noi stiamo lavorando su un'interfaccia web, ma adesso noi cerchiamo di raccontare tutto quello che stiamo facendo.
Allora, magari lo accendo anche il... Ah, ma guarda, allora,
trovato...
Senti, andiamo, facciamo una cosa semplice. Pinghiamo un dispositivo che è 192.168.0.1. Dai.
Perfetto. Allora, se avete messo su Zabbix, entrate come amministratore, admin password Zabbix, quindi è facile facile, mi raccomando, poi cambiatela. Andate in configuration host e fate un bellissimo create host.
Create host, bene.
C'è una bellissima tabella dove dovete mettere un hostname che è quello univoco. Quello univoco significa che in tutto il server Zabbix non avrà un altro nome. Io, per esempio, do dei nomi ai server univoci che non sono tanto parlanti, poi nel nome visibile do qualche cosa che è un po' più parlante. Giuliano, per esempio, che nome diamo a questo coso qua?
Ah, boh, ma diamogli un nome proprio test, così almeno poi ci ricordiamo di toglierlo.
Test 1.
Test 1, vai.
Visibile nome, test 1. Allora, nel gruppo, vediamo un po' se ci sono già dei gruppi fatti. Lo mettiamo in un gruppo nuovo, che lo chiamiamo gruppo test. Ah no, devo... Lo mettiamo dentro Hypervisors. Select. Perfetto. L'IP address è 192.168.0.1. Allora, dobbiamo decidere se questo indirizzo è un indirizzo dell'agent o dell'SNMP. Visto che non c'è un indirizzo di un ping, io lo metto sempre nell'SNMP.
No, non ho afferrato a questa. In allora, senso? Allora, non c'è l'agent, va bene, quindi è un IP di un agent, va bene.
Perfetto. Allora io lo metto nell'IP dell'SNMP e lui userà quello anche come ping.
Ah, ok, va bene. Va bene. Okay. Cioè, non essendoci
io
quello
lascio
di un...
Dicevo,
non essendoci l'indirizzo host, diciamo così, usiamo quello l'SNMP.
Giusto. Poi vado nei template, aggiungo un... Scelgo il template tra i 12 gozzilioni di template che ci sono già. E da qualche parte vedi che ce ne sono già parecchi.
Sì, vedo Huawei, vedo Ubiquiti, vedo FreeBSD.
Vedi che ci sono già le macchine virtuali, eccetera.
Senti, ma quello per S400 mica c'è? No, ti pare?
Non ci sono mai riuscito.
No, annaggia.
Qualche parte c'era quello del ping.
Vedi, qua ci sta, qua ci voleva una ricerchina, signor Zabbix, mettici la ricerchina per i template, perché se ne hai gozzilioni qui, non è che...
Eccolo qua, template module ICMP ping.
ICMP ping, perfetto.
Select, add, ho aggiunto il ping, add. Fatto. Allora, io ho aggiunto un host che ha tre oggetti, perché sono gli oggetti del ping.
Ah, ok, che sono i pacchetti, la latenza, è qualcosa del
gli
genere.
Gli oggetti sono
ecco,
la perdita dei pacchetti, il ping e il tempo di risposta.
Certo, ok. Che sono quei tre parametri che dicevamo prima, insomma, alla fine.
Esatto. Io ho fatto il mio host... E a un certo punto, quando vado nel monitoraggio, i miei host sono diventati due.
Ok.
Per gli ascoltatori, in questo momento io ho aggiunto un host e Zabbix tra un attimo comincia a pingare l'host e se qualcosa non va, nella dashboard mi fa vedere che c'è qualcosa che non va.
Mi viene da ridere.
Ok, perché?
No, ma che magari stiamo pingando un device che si sta spegnendo.
Se si spegne, lo vediamo subito perché puff diventa rosso e dice il ping non funziona.
Perché non mi ricordo esattamente a che ora si spengono queste cose. Sì, non mi ricordo se le 23:30.
Ah, speriamo di finire prima, se no mi addormento davanti al microfono io. Non abbiamo detto una cosa fondamentale a questo server Zabbix. A chi cacchio vanno mandate le mail?
Beh, questo è fondamentale. Questo è fondamentale perché è molto scrivo.
Allora, noi dobbiamo mandare le mail a qualcuno. Quindi dobbiamo andare...
Mandiamole qua.
Aspetta, né, perché mo devo andare a capire dove cacchio stanno administration.
Basta.
Media types, email,
Ah.
enabled. Eccolo qua.
Ah, e qua però ci andrà anche. Ah, qua ci va anche il SMTP.
Esatto.
Ah, un SMTP tra l'altro che deve essere free perché altrimenti
No,
qua non esce.
volendo si può autenticare. Non lo facciamo oggi perché sennò gli ascoltatori mentre ascoltano questa puntata ci picchiano tantissimo.
Esatto. Sì,
Come
eh.
media type ci sono le mail, c'è Jabber che io non so che cosa sia da quando uso Zabbix,
Ma
lo sai?
sì, no, io l'ho sentito, è una specie di, come si chiama? Non è nell'SMS, ma è una, come si chiamano quei cosi che ti suonavano e ti veniva fuori il numero di telefono?
Un cerca
È
persone.
una specie, sì, esatto.
Oppure se tu hai un modem GSM attaccato alla macchina,
Ah,
può
vedi?
mandare un SMS.
Senti, non c'è l'affare per Telegram, no.
Non ci ho mai provato, devo essere sincero, non ci ho mai provato. Però, se tu hai un qualche servizio che manda gli SMS via mail, tu puoi mandare una mail a quel servizio e lui ti manda l'SMS.
Ho capito. Aspetta, a questo punto mi viene da dire perché le notifiche, dunque, notifiche, ci si potrebbe pensare per far arrivare delle notifiche al cellulare con come si chiama quel servizio che ti manda le notifiche da una qualsiasi cosa, basta che gli mandi un URL, non mi viene adesso. Vabbè, comunque, buona la favola, ci si può magari arrivare a fare qualcosa anche che arrivi direttamente sul cellulare.
Puoi anche fare degli script, eh?
Ecco, ma una cosa tipo IFTTT non funzionerà.
Ci ho pensato, IFTTT non ti puoi fidare perché è lento.
Ah, beh, vabbè, lento in quanto? 10 minuti? No, meno.
E secondo me arrivi anche a 20-25 certe volte, sai?
La miseria, no, vabbè, allora
Sì,
no.
IFTTT è lento. Però secondo me se tu ti fai uno script e lo script lancia un qualche cosa per mandarti in un bot Telegram, hai l'avviso su Telegram.
Aspetta, come si chiama quella roba? Pub? Porca vacca. Pub qualche cosa. C'è è proprio un'applicazione apposta perché fa questa interfaccia tra una roba che di solito non manderebbe il guarda, io facevo le notifiche dalla S400 sul cellulare, pensa tu, con Curl.
Ah, ok. Ah, quindi chiamavi giusto una URL e ti arrivava
Sì. Esatto.
sul cellulare, capito? E poi tu puoi andare, allora, in configuration, puoi andare a dire agli utenti, administrators. Innanzitutto puoi definire degli utenti che possono vedere o non vedere determinati gruppi.
Ah, ok, quindi abbiamo sì.
Quindi tipo, tu vuoi fare che l'utente Mario Rossi, che è il responsabile della zona, che caspita ne so, solo della logistica,
Figata, ragazzi.
può vedere soltanto lo stato dei sensori delle porte dei camion. Sparo, eh.
Vabbè, questo mi piace tantissimo, perché so già che mi scaricherò un po' di roba ad altri.
E tra l'altro tu puoi fare in modo che quando lui entra in Zabbix con il suo user, lui si può vedere solo le pagine dedicate ai suoi dispositivi.
Quello, infatti.
E
Adoro.
riceve mail solo dedicati ai suoi dispositivi.
Aspetta, ok, perché poi, aspetta, perché ad ogni gruppo possiamo dargli un'email diversa?
A ogni user tu dai una mail diversa e gli dici, gli mandi la mail solo in caso di medio, grave, disastro o catastrofe.
Ecco, ok, però la mail posso mandarla per utente, ma posso anche mandarla per gruppo? Cioè io faccio un gruppo che vede quelle macchine lì e
Oh yes,
quando la manda tutto il
sì,
gruppo. No, no.
yes.
Vabbè, diciamo potrei fare anche una lista di distribuzione, ma comunque una figata.
E ecco, con la lista di distribuzione è sensibilmente più facile.
Sì. Bene, bello, mi piace. Dai.
Poi, un'altra cosa molto molto carina è che puoi decidere, innanzitutto, il testo della mail. Mm-hmm. Vedi qua?
Sì.
Tu puoi decidere in maniera molto precisa che testo mettere. Attenzione, guarda, questo oggetto non funziona, fa questo, fa quello, fa quell'altro.
La descrizione poi, della macchina, la descrizione del problema, quando è successo, che tipo...
Perfetto.
Sì, certo.
E attenzione, manda il messaggio quando...
Anche. Ah.
Immediatamente. Ah, oppure...
Ok.
Gli puoi dire, manda il messaggio dopo tot.
Ma aspetta, e manda anche il messaggio dopo che è successo tot volte?
E allora, io tutta questa complessità ancora non l'ho affrontata. Per esempio, puoi dirgli, ma non ci ho provato, manda il messaggio solo se sono successe anche queste altre cose.
Ah, vabbè. No, vabbè, ma qua, qua c'è da farsi veramente male.
Per esempio... Io le VPN delle sedi remote è facile che ogni tanto cadano e tornino su.
Ok.
Se io mi facessi mandare il messaggio immediatamente, io sarei riempito di email. A me il messaggio arriva solo dopo mezz'ora che la VPN è andata giù.
Ecco, vedi, lì invece, siccome io le VPN con le sedi ce l'ho tutte con una linea di backup anche, sarebbe interessante dire, è caduta la principale? Sì. È caduta anche la backup? Sì. Ti mando una mail subito.
Perfetto, lo devi fare sapendo però quali IP devi controllare.
Sì. Certo, quello sì. Sempre che si possano associare le due cose poi su due IP diversi, boh, vabbè.
E dipende da come hai configurato tu la VPN. Per esempio io... una VPN su una sede remota che deve essere attiva sempre. Mm-hmm. Cioè io non posso avere un fault. Okay. Allora io ho tre VPN su quella sede lì, mm-hmm, con il BGP attivo. Cioè io ho una fibra ottica, una connettività su antenna, uh-huh, e una connettività su SIM.
Ah, addirittura.
Se cade una, lui tempo due ping switch sull'altra.
Ok.
Quindi le mie sessioni su S400 non cadono.
Mm-hmm.
Io ho il ping all'IP interno delle tre VPN.
Sì, ok.
Quindi io so quale delle tre cade.
Ok.
Quindi dipende da come è strutturata la tua VPN. Io le VPN che ho con i punti vendita distanti ho la SIM di backup, ma non so se su una o l'altra, perché io il ping ce l'ho solo sull'IP
del router.
Quindi se una o se l'altra non lo so, lo posso sapere se guardo il tempo di ping. Se sulla ADSL ho un ping che va al massimo a 100 millisecondi, se sulla SIM ho il ping da 250
sì,
in su.
Sì, certo, questo sì. Bello, bene. Quindi stavamo dicendo, abbiamo possibilità di configurare la mail, anzi il testo della mail come li vogliamo, anche con le maledizioni. Maledizione se è rotto quel server, così.
Esatto. Hai gli eventi correlati, hai veramente, veramente l'impossibile.
Ah.
Puoi decidere a seconda della persona che tipo di mail mandargli, ma questo te l'ho detto già. Mi piacerebbe andare a capire dove diavolo sta nella versione 3, nella versione 4, dov'è l'allarme di... da qualche parte c'è, ma te lo faccio vedere poi. Che tipo di severità mandare, quindi se mandare solo... quella lì, okay, più grave oppure
sì, a seconda della, ho capito, sì, a seconda di quanto è grosso il problema, insomma.
Giusto.
Bene.
E tu puoi fare davvero l'impossibile, cioè puoi guardare tutto di ogni host. Ora io non lo so se ha già fatto i grafici o ancora no. Ecco, per aggiornare i grafici ci va del tempo.
Beh, sì, anche
Ok.
perché non sarà una cosa, cioè non sarà un grafico che ti fa vedere secondo per secondo, suppongo, quindi.
No, no, è un minuto per volta.
Appunto, insomma, quindi. Vabbè, allora facciamo così, buttiamo dentro un server così sarà sulla posta
Comunque,
invitato.
se cerchi su Google Zabbix Agent download, ti porta sulla pagina, guarda.
Oh, ecco, mica vedi se c'è quello per la S400, guarda se c'è IBM S400 o
No,
Power, non c'è,
non c'è.
mannaggia, però non si fa
Però
così.
c'è AX, c'è HPUX,
Vabbè.
OpenBSD, Solaris.
Sì, va bene, tutta roba, beh, che abbiamo tutti in casa. Ah, oggi comunque puntata anomala. Di solito nelle nostre puntate non si sente mai una tastiera, un click del mouse. Oggi tatatrampa, tatranca, tatranca.
Vabbè, gli ascoltatori ci perdoneranno e quelli che non ci hanno perdonato saranno già andati via.
Sì, proprio più o meno.
Bene, dopo che noi abbiamo fatto tutto un trigo della Madonna per riuscire a fare tutto quanto, la procedura per installare un agent e farlo funzionare dentro Zabbix è questa qua. Adesso c'è Giuliano che ride perché è lui che ha bestemmiato sul suo server per quasi 20 minuti. Comunque, allora, voi andate sul sito di Zabbix e vi scaricate l'agent, cercate su Google Download Agent Zabbix,
Non ci andate con Internet
scegliete.
Explorer perché se no non lo vedete.
Sì, giusto, vero? Scegliete la versione di Zabbix, il sistema operativo ci sono tutti, c'è roba anche dell'anteguerra. Vi scaricate l'agent, mettete l'agent nella cartella del server, io la metto sempre in C Program Files Zabbix. Prendete il file di configurazione e lo mettete dentro il disco C.
Sì, esatto. Sulla
E
root.
aprite, giusto? Aprite il file di configurazione e alla voce server mettete l'IP del vostro server Zabbix. Non serve toccare altro. Poi aprite un bel prompt dei comandi.
Oh.
Ed è caduto
Sì,
Giuliano.
praticamente è caduto il microfono.
Ottimo. E lanciate Zabbix underscore agent di meno i, lui si installa prendendo le informazioni dal file di configurazione, andate nei servizi e avviate il servizio. Dovete aprire la porta 10.050 perché sennò Zabbix non ci arriva. Andate nell'interfaccia web di Zabbix, create un nuovo host, mettete l'IP del vostro server nella voce dell'agent. Quindi non come si è fatto nella prima volta nell'SNMP, ma nella parte agent. E nei template aggiungete OS Windows.
Ok.
Salvate. Lui crea l'host con il template OS Windows che si porta dietro il template app Zabbix Agent, ci metterà una mezz'oretta, vedrete che ha delle discovery rule e troverà i dischi, le schede di rete e le varie CPU.
Questo lo crediamo, cioè, è sulla fiducia perché ancora non vediamo un tubo.
E no, ci va un attimo perché lui ha dei processi che ci va un tot.
Infatti.
L'importante è che nella colonna della disponibilità, la penultima colonna, la scritta ZBX sia verde. Se è verde, significa che lui sta parlando con il server.
Ok.
Fatto tutto questo, potete farlo per tutti i server che volete fare. E mano a mano che avete fatto questa roba qua, avete cominciato a tenere sotto controllo i singoli server.
Ah, ecco, bene.
E lui vi crea in automatico già tutti gli allarmi per l'agente che non è raggiungibile, il ping che fallisce. Anzi, no, se volete che vi avvisi anche per il ping, dovete anche aggiungere il template del ping, ovviamente.
Ma lo posso mettere, cioè, dunque. Ah, devo fare due template diversi o posso mettere sia l'IP sull'agent che sulla parte del ping?
Apri il domain controller. l'IP è sempre questo qua, template, select, vai a prendere ICMP ping, select.
Ah, certo, add, perché il template è diverso, ok.
Update, vedi che lui ora ha,
sì,
ping, OS Windows.
Perfetto.
Questo template Windows CPU e RAM te l'ho importato io perché me l'ero fatto io.
Uh-huh.
E ci sono i grafici che lui prende dal... dal task manager e ti fa il grafichino, ah, della CPU e della RAM, uno sull'altro messi insieme.
Ho capito, perfetto, bene.
Guarda che ha già fatto 25 grafici.
È la miseria.
Network traffic.
Un video.
E disco sullo spazio C.
Adesso ci accorgiamo che sta finendo.
E... prestazioni sulla CPU e sulla RAM. Se ora io vado in configuration, anzi no, aspetta, monitoring, screen, faccio un nuovo screen, lo chiamo test, lo faccio di 3 colonne per 2 righe, mm-hmm. Lo apro,
sì.
Edit, qua ci metto dentro un grafico semplice. Dove sta Simple Graph?
Alla
Simple
S.
Graph, select, vado nel mio Windows Server,
uh-huh,
o il mio Domain Controller.
Che figata. Quindi
vado a prendere, sì, Free Disk Space on C. Larghezza 300 pixel, se no diventa troppo largo. Tech, 20 giga liberi.
Ragazzi, qui ci sia, cioè ci siamo di brutto.
Qua, graph, vado a prendere il traffico, network traffic sulla scheda di rete principale. Mm-hmm. Sempre 300. Vedi quanto traffico sta facendo. Tac, prestazioni 300.
Bene. Ah, ok.
E ora hai il grafico di quanto spazio hai libero sul disco C, quanto traffico di rete stai facendo, quanta RAM e quanta CPU stai usando su quella macchina.
Senti, ma questo si aggiorna da solo o c'è bisogno di fare un F5 ogni tot per...
No, è aggiornato in tempo reale. Quando vedi lo screen adesso è nell'ultima ora, puoi vedere gli ultimi 30 minuti,
okay.
Tra qualche tempo ti sarà comodo vedere tipo l'ultima settimana.
Certo. Va bene, allora facciamo gli ultimi 15 minuti. E facciamo anche uno screenshot che mettiamo nelle note della puntata, giusto per far vedere che qualcosa abbiamo fatto. Perché non stavamo solo cazzeggiando.
Poi se riusciamo... Eccolo qui.
Ah, vedi. Bene, sono contento. Sono veramente contento.
Aspetta, perché con questo nuovo modo lui salva negli appunti, ma poi finisce che io me lo scordo.
Ah, già, certo. Ok.
Salvo.
Bene. Ascolta, mi pare di aver letto che Zabbix fa anche, ha anche un modulo per fare l'inventario delle macchine. L'hai mai provato?
Non l'ho mai usato.
Mai usato. Però
mi spiace.
Potrebbe essere interessante comunque perché, per esempio, il modulo di inventario di Zabbix ti tiene, se hai per esempio delle macchine Dell, ti tiene conto anche di tutte le garanzie, ti dice guarda che ti sta scadendo la garanzia per quella macchina, oppure guarda che...
Deve essere qui.
Sì, si connette sicuramente al sito della Dell e ti scarica tramite il service tag o come diamine lo chiamano loro, ti scarica la configurazione della garanzia probabilmente.
Allora sì, sicuramente c'è tipo Configuration Discovery
Sì,
e da qualche parte
credo.
gli
Sì,
devi mettere sta roba qua.
esatto. Sicuramente è quello. Infatti è disabilitato. Vabbè, ma questo poi ce lo possiamo vedere in un secondo momento. Check
Vedi?
type. Ah, ecco, vedi, c'è Zabbix Agent e lo farebbe tramite l'agent.
Sì, giusto.
Ah, ok, perfetto. Va bene, tutto molto interessante e devo dire anche ampio, nel senso che abbiamo visto giusto due virgole, mi sa, qua ce
Sì,
n'è da.
tra l'altro non so se hai fatto caso, mettere su un server con l'agent, a parte gli smadonamenti per le cose dell'autorizzazione, ma ci hai messo 4 minuti.
No, ci vuole veramente pochissimo tempo. No, su questo non ci piove. È veramente rapidissimo. Poi, insomma, bisogna un po' smanettarci per vedere un po' le configurazioni sugli allarmi, sulle cose là, però, insomma, è molto, molto, molto interessante. E
Esatto.
sicuramente, insomma, vista anche l'ora, mi sa che è meglio che passiamo ad un'altra storia, perché tanto metà degli ascoltatori sarà già addormentata. Adesso che lavorano tutti a casa, quando ascoltano il
Esatto.
podcast, a letto praticamente.
Ronf, ronf, ronf.
Esatto.
E se stavano guidando, stanno dormendo abbracciati a un albero.
Ma no, speriamo di no.
Va bene, senti, che dici? Passiamo alla parte chiusura, i cazzilli alla prossima puntata?
Dunque, quanto siamo? Abbiamo fatto. Bah, guarda, diciamo che vediamo un po' quali cazzilli ci abbiamo. Ah, sì, dai, facciamo così. Proprio due, anzi, due o tre veloci, veloci, poi le
Vai,
note le
sono
vediamo.
tutti tuoi, che io ho parlato tantissimo e c'ho mal
La gola
di gola.
secca. Allora, due link per due cazzilli dei soliti amici che questa volta invece di riguardare saldatori riguardano dissaldatori. Ognuno di noi ha dovuto dissaldare qualche volta qualcosa da qualche circuito. Beh, questi sono due dissaldatori che hanno praticamente il saldatore integrato, cioè non più saldatore e pompetta, ma questi hanno la pompetta integrata col saldatore. Morale della favola, si scalda, si schiaccia e si tira sullo stagno. Un bel cazzillo invece è un nuovo display E-Ink, ce n'è una versione da 4,2 e una da 7,5 pollici, che praticamente si possono utilizzare senza batteria, quindi non avete bisogno di alimentazione, almeno per lo schermo, perché sono alimentati tramite un circuito dell'NFC, cioè praticamente ci avvicinate un device con l'NFC e automaticamente date energia abbastanza perché lo schermo si possa aggiornare. Quindi già l'E-Ink non prende molta corrente, con questo lo fa veramente con pochissima corrente.
Quanto costa?
Non te lo dico.
Non l'ho trovato il prezzo sul
Ma
sito.
perché è meglio non saperlo? Perché, insomma,
No, non costa, caro, dai.
dipende il caro. Non so.
No, senti, un E-Ink 7 pollici e mezzo a 76 dollari non è caro.
No, 76 dollari non è caro per un E-Ink da 7 pollici e mezzo, perché mi ricordo quando costavano 150 dollari. Comunque, diciamo che se il progetto lo vale, non è caro. Ecco, questa è la verità.
Il fatto è che devi avere un telefono con NFC. Il mio Xiaomi non ce l'ha, per
Lo so,
esempio.
vabbè, ognuno.
Ah, tra l'altro, su AliExpress, only one left.
Sì. No, no, beh, stanno andando parecchio. Questi sono Wave Share, mi pare che si chiamano. Come si chiamano quelli?
Sì, vero.
Allora, una cosa veloce per chi ha una ESP32 Cam, cioè quella telecamera con l'ESP32 integrato, c'è la possibilità di mandare direttamente le foto su un bot Telegram, il link nelle note della puntata. Un'altra
Che figo.
cosettina veloce veloce che ci ha consigliato Giorgio sul canale dei Cazzilli è un simulatore di circuiti elettronici. Carino, si possono fare dei circuitini per sperimentare senza avere i componenti appresso. Una cosa invece che ci ha consigliato Marco, sempre sul canale dei Cazzilli, è una lista veramente grande di cose open source per sysadmin, cioè per amministratori di sistema o comunque per chi ha un server a casa, anche Linux, eccetera. Ci c'è tutta una bella passata di utilities per amministratori di sistema, una cosa insomma concentrata, non tanto concentrata perché c'è un sacco di roba, però molto carina, molto curata.
No, aspetta, ma tipo non è che c'è un sistema di ticketing, clicchi su sistema di ticketing e ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, madonna quanta roba c'è, ok.
È veramente, però tutta roba, come si può dire, scelta, nel senso che è abbastanza... una lista abbastanza controllata e aggiornata, tra l'altro. Però ma guardate, anche, per esempio, ora che siamo in tema smart working, c'è un sacco di roba, per esempio, per lo smart working, c'è per la VPN, c'è per il client che deve collegarsi, sistemi per il controllo dei client, insomma, un sacco di roba. Anche l'asset management, cioè c'è moltissimo, è da vedere, da vedere. E con questo mi pare che abbiamo finito. Più veloce di così, guarda, non l'abbiamo mai fatta sta cosa dei cazzilli.
Esatto. Effetto Doppler. Sì. Bene, bene. Allora, direi che ci salutiamo con i contatti che ci trovate su Twitter.
Sì.
Poco. Beh. Via mail, se ci volete scrivere. Sul sito, gcookies col punto prima dell'S. E ovviamente sul gruppo Telegram, telegram.me/gcookies, ci trovate sempre lì, tutti i giorni, tutto il giorno di continuo. Ci sono un sacco di gruppi diversi, che chiacchieriamo parecchio, ci divertiamo tantissimo e quindi là ci siamo sempre. Se ci volete donare qualche cosa, noi siamo sempre disponibili a ricevere le vostre donazioni.
Disponibilissimi, ci mancherebbe.
E poste permettendo e uscite permettendo, perché non si sa mai che poi esci e ci fanno 5.000 euro di multa per andare a spedire una busta, ma se ci fate delle donazioni noi vi spediamo gli adesivi, c'è un form da compilare e le poste ancora funzionano, quindi dovrebbero giungervi.
Yes.
Direi che abbiamo detto tutto. Se comprate qualcosa su Amazon, che Amazon ancora forse spedisce, e usate i nostri link sponsorizzati, a noi arriva qualche cosina.
Sì, il minimo indispensabile.
Bene, direi che abbiamo detto tutto. Sì. Grazie per l'ascolto. Speriamo che questa puntata non sia stata così noiosa, ma abbastanza interessante se volete cominciare a usare Zabbix. Sì. E ci sentiamo alla prossima puntata, speriamo un po' più liberi.
Sì, non abbiamo parlato del tempo, ma vabbè, quello alla prossima puntata.
A Torino ha nevicato, è il 26 marzo e a Torino ha fatto dei fiocchi di neve oggi.
Qui invece 6 gradi, freddino devo dire.
Per la Sardegna sì.
Va bene.
Ciao
a tutti
da Torino.
Ciao. E stoppo.